CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.
One Podcast. Le decisioni del nostro passato sono le fondamenta del nostro presente. Sono Laura Antonini, speaker radiofonica.
Sono Alessandro Mora, master trainer in programmazione neurolinguistica.
Questo è l'Allenamente, un podcast viaggio attraverso tecniche e benefici di una buona comunicazione con gli altri e con noi stessi.
Nei prossimi 27 minuti parleremo di come prendiamo le nostre decisioni.
La frase di apertura di oggi è dello scrittore di fama mondiale Dan Brown. Una cosa che non tutti sanno dell'autore del Codice da Vinci è che vive in una casa molto particolare, un posto simile ai suoi romanzi. Ci sono porte e passaggi segreti a ogni angolo e non sorprende che, come ammette lui stesso, il loro architetto pensasse che fossero dei pazzi al momento della progettazione della casa. L'ufficio in cui scrive è nascosto dietro un dipinto e in biblioteca ci sono diversi passaggi segreti, proprio come nei suoi romanzi.
Wow! E allora oggi vediamo proprio come funziona il cervello per prendere le decisioni. A noi piace pensarci come esseri razionali. Ora non so se Dan Brown, nel caso, abbia proprio fatto delle razionalizzazioni particolari sulla sua casa. In realtà noi non siamo proprio così razionali. Infatti prendiamo la maggior parte delle decisioni istintivamente. Molte persone dicono di pancia. E solo dopo le razionalizziamo, cioè ci convinciamo di aver fatto la scelta giusta. E capiremo proprio come funziona questo meccanismo per imparare a prenderne più controllo quando serve. Allora, partiamo da un concetto che abbiamo già ascoltato più volte in questo podcast. L'obiettivo principale del nostro cervello è quello di
risparmiare energia.
Bravissima Laura. Al nostro cervello non interessa che siamo felici, che prendiamo le decisioni giuste per la nostra vita, che troviamo il nostro posto nel mondo. No, al nostro cervello interessa risparmiare energia. E come fa a farlo? Creando delle abitudini, creando degli schemi automatici di pensiero, di comportamento. Poi, se queste abitudini sono buone, ci fanno stare bene, tanto meglio per noi. Altrimenti ciccia, per lui va bene lo stesso.
Nella puntata di oggi vogliamo dare degli spunti per creare abitudini che, oltre a far risparmiare energia al cervello, ci facciano anche star bene e ci facciano prendere migliori decisioni.
Esatto. Prima dicevamo che non siamo esseri razionali, piuttosto spesso e volentieri razionalizziamo. E questo concetto è spiegato in modo esemplare, secondo me, dalle ricerche di Daniel Kahneman, che è uno psicologo che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2002, poiché ha spiegato una serie di anomalie che avvenivano nel processo decisionale in economia. In altre parole, la teoria economica prevedeva che le persone prendessero determinate decisioni logiche, ma la realtà dimostrava che invece si comportavano in modo completamente diverso, spesso illogico.
Kahneman e il suo collega Amos Tversky si chiesero proprio: le persone sono naturalmente capaci di ragionare in modo statistico? Se oggi sappiamo che la risposta è negativa, è grazie a loro. Né i profani né gli esperti sono statistici intuitivi, e neppure logici ed economisti. Sbagliamo quando pensiamo in termini di probabilità, sbagliamo con le deduzioni e sbagliamo con l'analisi costi e benefici. L'intuizione ci porta fuori strada, lo fa sistematicamente.
Verissimo. Allora dai, divertiamoci citando proprio un loro esempio, così che anche chi ci ascolta può toccare con mano questo concetto. Laura, ti pongo un quesito. Entro in un negozio e acquisto una mazza da baseball e una palla. In totale spendo 1,10 euro. La mazza costa esattamente 1 euro in più della palla. Quanto costa la palla?
Non voglio rispondere, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Ti astieni, ho capito. Allora, se ad esempio a chi ci ascolta viene intuitivamente in mente da rispondere 10 centesimi, sappiate che siete vittima di questi errori di valutazione. Pensaci, se la palla costasse 10 centesimi, allora la mazza costerebbe 1,10 euro, visto che costa 1 euro in più rispetto alla palla. Quindi il totale sarebbe di 1,20 euro e non 1,10 euro, come abbiamo detto. La risposta corretta quindi è che la palla costa 5 centesimi e la mazza costa 1,05 euro. La morale del discorso è che i nostri istinti a volte, anzi direi spesso, ci portano molto fuori strada.
Ecco quindi che Kahneman e Tversky hanno creato una metafora semplice e allo stesso modo efficacissima per spiegare come prendiamo le decisioni e perché spesso facciamo questi errori di valutazione.
Loro dicono, è come se nel cervello ci fossero due sistemi tramite i quali prendiamo delle decisioni. Il primo sistema, che con grande creatività hanno chiamato sistema 1, è quello che opera in modo rapido, intuitivo, impulsivo, crea associazioni, adora saltare alle conclusioni ed è economico, cioè spreca proprio letteralmente poco glucosio. Se dici ad esempio 3x9 uguale 27, non sai neanche da dove sia saltata fuori la risposta, è semplicemente lì, la sai. Ti piace questa persona a pelle? Sì, no, molto semplice come risposta. Domanda, secondo te al nostro cervello piace usare il sistema 1?
Certo.
Ovviamente sì, per tutte le ragioni che abbiamo detto prima. Dall'altra parte abbiamo il sistema 2, di la verità che non te lo aspettavi che si chiamasse così. Ed è quello che opera in modo lento, consapevole, richiede la nostra attenzione ed è quindi costoso in termini di consumo energetico. Se ti chiedo di fare 16x27, ti serve metterti lì, fare il calcolo a mente sul foglio, fare le varie procedure, eccetera. Allora, come puoi intuire, il nostro cervello tende a utilizzarlo solo quando è assolutamente necessario, proprio per il solito discorso del risparmio. Non solo, noi disponiamo di un budget limitato di attenzione e se lo superiamo diventa un problema. Se devo fare a mente 16x27, mentre sono in auto e sto svoltando a sinistra in mezzo al traffico, non è la cosa più consigliata del mondo.
E ricordati che sei un uomo poi.
Ecco, lo sapevo. Anche le donne, questo vale per tutti quanti. Pensa a te se mi tocca sentire queste cose.
Nel podcast anche.
Nel podcast, esatto. Ovviamente questi sistemi cooperano tra di loro in base all'attività che stiamo facendo. Sebbene il sistema 2 sia quello che in caso di difficoltà può prendere il controllo e decidere in modo definitivo, il cervello cerca tutti i modi per utilizzare il sistema 1, creando delle, attenta bene, scorciatoie di pensiero, quelle che vengono chiamate tecnicamente euristiche. Queste euristiche sono spesso molto efficaci, attenzione, ci permettono proprio nella vita di trovare soluzioni semplici, soluzioni accettabili ai problemi quotidiani, si basano sull'esperienza. Ad esempio, come faccio a sapere se un numero di 100 cifre è pari o dispari? Beh, sappiamo che basta guardare l'ultima cifra.
Cioè, come facciamo a saperlo, chi se ne frega? Cioè, non me lo sono mai posto questo problema.
Hai ragione.
Però è bello, cioè, che tu te lo ponga alle.
Qual è la risposta qua?
Ah, lo devo dire io? Lo leggo?
Potevi far finta di sapere come fai,
certo,
a sapere.
Certo, lo so perfettamente ed è guardando l'ultima cifra.
Bravissimo.
Allora, dai, rifacciamolo bene.
Va bene. Come faccio, ad esempio, a sapere se un numero di 100 cifre è pari o dispari?
Beh, sappiamo che basta guardare l'ultima cifra.
Esatto, e lo sai con certezza. Questo è un esempio di euristica. Se però cambi contesto, non necessariamente la regola funziona allo stesso modo e questo porta a dei potenziali errori. Ecco, quando usiamo queste scorciatoie, spesso incorriamo in alcuni errori di valutazione e prendiamo delle cantonate. Queste cantonate si chiamano tecnicamente bias, scritto bias, bias cognitivi. Ad esempio, se prendi un foglio di carta dello spessore di, diciamo, un decimo di millimetro e lo pieghi una volta, lo spessore diventa il doppio, 2 decimi di millimetro. Poi lo pieghi ancora e raddoppia di nuovo, 4 decimi di millimetro, e così via. Se potessimo piegarlo per 42 volte, quanto sarà secondo te lo spessore del foglio? Ne hai un'idea?
No.
Allora, la risposta intuitiva delle persone, dimmi se anche a te capita questo, varia da qualche centimetro a qualche metro.
Certo.
In realtà, sai che stiamo parlando di, se fosse possibile farlo, 440.000 chilometri, che è più della distanza media tra la Terra e la Luna. Come puoi comprendere, questo numero non è per niente intuitivo.
Ma infatti quello che hai appena raccontato si chiama progressione geometrica.
Sì.
Nella realtà un foglio non può essere piegato oltre le 7 volte, perché il numero degli strati impedirebbe ulteriori piegature, se non sul piano teorico.
Certo.
Mentre però immagino che siate tutti cercando un foglio a 4 in questo momento, vi dico che una studentessa americana che si chiama Brittany Gullivan è riuscita ad ottenere 12 piegature con la carta velina. E si dice che ci abbia riprovato poi con della carta igienica anche.
Hello, I'm Brittany Gullivan.
Ciao, sono Brittany Gullivan. Avete mai sentito parlare della convinzione comune che nessuno possa piegare un pezzo di carta o qualsiasi altra cosa a metà più di 8 volte?
Mentre tentate di costruire bizzarri origami di carta igienica, voglio aggiungere anche che il nostro cervello cerca di farci utilizzare il sistema 1 anche quando non è il caso. E opera addirittura la sostituzione delle domande che abbiamo in testa. Ti faccio un esempio. Supponiamo che devi selezionare un nuovo candidato per un lavoro nella tua azienda. Ovviamente questo è un compito da sistema...
Due,
esatto, quello che deve ragionare di più, d'accordo? Perché deve valutare appunto se il candidato ha le abilità che servono per quella specifica mansione. Allora, durante il colloquio può capitare che il cervello sostituisca la domanda «Questa è la persona ideale, il candidato ideale per quel lavoro?» con, ad esempio, «Si sta dimostrando spigliato nel colloquio?» «A pelle, mi piace?» Capisci che queste sono domande a cui può rispondere il sistema 1, ma che possono portarmi a un grande errore di valutazione in quel caso di quella persona.
Allora vediamo quali sono alcune delle più classiche scorciatoie che tendiamo a utilizzare, perché conoscendole e analizzando bene il contesto in cui stiamo, abbiamo più chance di evitarle.
Oh sì, allora la prima si chiama euristica della disponibilità. Questa è la tendenza a sovrastimare la probabilità che accadano degli eventi che sono presenti nella nostra memoria a breve e medio termine. In pratica, valutiamo le probabilità di un evento in base alla facilità con cui vengono in mente esempi in cui quell'evento si è verificato. E parte dal presupposto che se qualcosa può essere facilmente richiamato alla mente, deve essere importante. E a causa di questa euristica, le persone tendono a orientare erroneamente i loro giudizi proprio sulla base delle informazioni più recenti, oppure quelle più facili da recuperare o da associare, e non invece delle più rilevanti.
Vi faccio un esempio. Se qualcuno vede una casa che brucia, nella sua testa aumenta la possibilità di quanto questo possa accadere rispetto a leggere sul giornale la stessa informazione. Oppure tendiamo temporaneamente a pensare che ci siano più incidenti stradali quando vediamo una macchina rovesciata sul ciglio della strada.
Esatto. O un classicone, è più facile che le persone pensino che prendere un aereo sia più pericoloso che prendere la macchina, anche se sappiamo statisticamente essere vero il contrario. Perché? Perché un incidente aereo riceve sempre una grande attenzione dai mass media e ha un forte impatto emotivo nella mente delle persone e quindi è più facile da ricordare rispetto alle statistiche sul numero degli incidenti stradali in un anno. Ecco, tutto questo produce una distorsione nel processo cognitivo delle persone, le quali sono portate a stimare più alta la probabilità di morte in aereo, ripeto, sbagliando. Inoltre, come dicevo prima, le persone tendono a orientare erroneamente i loro giudizi sulla base delle informazioni più recenti e non delle più rilevanti. Pensa ad esempio agli scandali politici, quelli che vengono fuori durante la campagna elettorale, proprio pochi giorni prima, no? Casualmente delle elezioni.
Certo.
Ovviamente la controparte cosa vuole? Vuole che le informazioni scottanti siano ben presenti nella mente dell'elettore quando va a votare.
Alla fine non mi interessa se voi mi amate o se mi odiate. L'importante è che io possa vincere. Il mazzo è mischiato, tutte le regole sono truccate. Benvenuti alla morte dell'era della ragione. Non esiste il bene o il male. Non più ormai. Esiste solo essere dentro. Oppure essere fuori.
Dopodiché abbiamo l'euristica dell'affetto. Ossia, quando dobbiamo prendere delle decisioni rapide, le prendiamo sulla base delle emozioni che stiamo provando in quel momento. Se ci sentiamo a nostro agio nel fare un'attività, ad esempio, che ne so, un'arrampicata, è più probabile credere che i rischi siano bassi e i benefici siano alti.
Ma al contrario, se abbiamo paura delle altezze, penseremo che l'arrampicata non sia uno sport abbastanza divertente da giustificare il rischio che percepiamo invece come elevato.
Esatto, quindi pensa come le nostre decisioni, che noi pensiamo essere razionali, vengano in realtà influenzate da tantissimi fattori, tra gli altri proprio le emozioni che proviamo in un preciso momento. Questa euristica dell'affetto è per esempio la motivazione alla base delle difficoltà nel trovare un accordo sul prezzo di un immobile in una compravendita tra privati. Chi vende, ad esempio, non tende ad accontentarsi del valore di mercato, applica una sorta di sovrapprezzo emozionale dato proprio dal valore affettivo.
Certo.
E spesso questo porta al fallimento tragico della trattativa.
Sì.
Un'altra scorciatoia interessante è l'ancoraggio o trappola della relatività. Nel prendere una decisione tendiamo a confrontare solo un insieme limitato di elementi e l'errore è quello di ancorarsi, cioè fissarsi su un valore, e questo valore viene poi usato come termine di paragone per le successive valutazioni. Esempio: quando vai in un negozio a comprare dei vestiti, delle maglie, delle camicie, hai mai notato che il negoziante ti fa vedere prima le cose che costano di più e solo dopo passa alle altre? L'abito sempre prima della camicia. Perché? Perché se ho appena comprato un abito da 1000 euro, i 100 euro della camicia ci possono tranquillamente stare. Dico, vabbè dai, rispetto ai 1000 dell'abito, 100 euro in più non sono nulla. mentre se mi propone subito la camicia da 100 euro, ci sta che dica: aspetta, preferisco investire di più sull'abito, quindi prendo la camicia da 50. Ricordo un altro esempio bellissimo. Dan Ariely, un economista comportamentale, fa un esempio sull'abbonamento al giornale The Economist. Allora, c'era questa bacheca qua, immagina. Prezzo dell'Economist online, quindi solo la versione online, $59. Versione stampata, $125. La versione online e stampata, quindi te le dava tutte e due, $125. Quindi immagina questa situazione, d'accordo? C'era questa bacheca e allora le persone sceglievano, insomma, quale volevano. Allora, le percentuali sono state: il 16% ha preso quella online, ovviamente lo 0% ha preso quella stampata e basta, l'84% delle persone ha comprato la versione online stampata, proprio perché veniva vista come un'offerta, no, particolare. A questo punto toglie giustamente l'opzione di mezzo, perché nessuno l'ha scelta, e è rimasta online $59, online stampato $125. Sai che quando vengono messe le persone solo di fronte a questa scelta, le percentuali sono state online il 68% contro il 16% di prima, online stampato solo il 32%.
Quindi togliendo la versione di mezzo, questa opzione non ha fatto più passare la terza opzione come un affare.
Corretto. Ecco, da queste e altre euristiche nascono poi quegli errori di valutazione che si chiamano bias cognitivi.
Vediamo alcuni bias per renderci conto che esistono. Tutti li abbiamo, e come eventualmente portarli alla consapevolezza prima di prendere una decisione.
Esatto. Allora, vediamo il primo bias stracomune. Si chiama bias di conferma. Ossia, noi troviamo i riferimenti alle convinzioni che abbiamo già nella nostra testa. Ti ricordi, ne abbiamo parlato la volta scorsa. E questo spiega anche perché, quando siamo convinti di qualcosa, può non essere facile cambiare idea. C'è una bellissima frase che amo che dice: la gente di solito usa le statistiche come un ubriaco usa i lampioni, ossia per sostenersi invece che per fare luce. In effetti, molte persone usano i dati, proprio anche i dati che trovano, no? Per sentirsi meglio rispetto a delle decisioni che comunque avevano già preso. Pensa a chi è convinto di andare a cercare delle informazioni online, addirittura sui social, mi fa impazzire. Molte persone dicono: ecco, il web ci permette di trovare tutto se cerchi bene. In realtà online ci si isola intellettualmente. Pensaci, se un algoritmo è progettato per dare la priorità ai contenuti su cui metti like, e tu tendi a mettere i like sui contenuti di persone che sono già d'accordo con te, allora hai meno probabilità di essere esposto a contenuti che potrebbero farti cambiare idea. E inoltre, proprio a causa di questo bias di conferma, anche se sei esposto a informazioni che non sono in linea con la tua opinione, potresti non accettarle, potresti fraintenderle, potresti trovare un motivo per ignorarle. Continuerai a scavare fino a quando i numeri che vedi sono quelli che volevi vedere. Ecco perché dovremmo stare attenti a fidarci del nostro cervello. Se inizi con una forte opinione disinformata e vai a cercare informazioni, probabilmente finirai con la stessa opinione. La verità è che noi non vediamo per credere, ma vediamo solo quello che crediamo. Ognuno di noi cerca le prove che danno ragione al proprio punto di vista. E questo può essere un problema. Allora dai, divertiamoci con un esempio emblematico. Ricordo che qualche tempo fa rivedo un'amica che non vedevo da un po' di tempo e mi dice: oh, sai Ale, tra l'altro sto uscendo con questo ragazzo da 2 settimane ed è così intelligente, disponibile, anche figo tra l'altro, ogni cosa che fa la azzecca, mi ha addirittura fatto 3 regali ed è evidente che ha già capito più lui di me e dei miei gusti in 2 settimane che il mio ex ragazzo in 10 anni, hai presente Robin,
sì,
questo
sì.
Tipo, ecco, insomma, mi racconta solo le cose meravigliose di questo prototipo perfetto di uomo 3.0. quindi, di fatto, tornando al discorso del bias di conferma, la mia amica ha una determinata idea di lui, ok, del fatto che sia l'uomo ideale, e durante i primi appuntamenti vede solo quelle caratteristiche che soddisfano quella idea, ossia bellezza, simpatia, intelligenza, e scarta tutte le informazioni che non sono contemplate. Io sono convinto da uomo che sia arrivato anche lui un paio di volte in ritardo.
Sì.
Insomma, dai, le classiche cose che facciamo noi, d'accordo? Ma no, lei non le vede. Perché? Perché è l'uomo ideale. 2 mesi dopo la incontro e le chiedo: ehi, allora, come va la tua storia col tuo principe azzurro? E lei: va bene, però è così testone, non mi ascolta, e quando glielo faccio notare mi dice che invece sono io che non l'ascolto. Poi ti pare che devo sempre solo cercarlo io? Sembra che non gli interessi, invece io sto facendo tutto il possibile. Oggettivamente sono io quella che si sta impegnando di più nella relazione. Allora, attenzione, perché anche qui c'è un errore di pensiero. Si chiama bias egoistico, o in inglese il self-serving bias. Cioè, ci concentriamo su quelle informazioni che innalzano l'autostima e ci proteggono dai feedback negativi. È un meccanismo molto simile al bias di conferma, ma al posto dell'immagine quello è l'uomo migliore, diventa io sono la migliore. Questo accade anche nei team di lavoro. Mi piace perché quando faccio coaching con dei gruppi aziendali mi diverto sempre a fare questo esperimento. Vi chiedo, scrivetemi su un foglio la percentuale del merito che, secondo voi, ognuno di voi ha avuto nel successo di quel progetto di team. E ognuno scrive il suo numero sul foglietto. E mi diverto perché la somma fa sempre tanto più di 100. Ognuno di noi percepisce più importante il proprio lavoro rispetto a quello degli altri. Ecco il bias egoistico.
E poi com'è andata a finire quella tua amica?
Allora, dopo altri 2 mesi, ovviamente la incontro, non faccio in tempo a chiederle come stai e lei parte. Ah, è un disastro! Ho dovuto interrompere la relazione con Tizio. Sai, era chiaro fin dall'inizio, questa relazione non poteva andare bene, l'avevo già capito. Ecco, questo è il classico esempio del bias del senno di poi. Ossia, ora noi non ci ricordiamo il passato sulla base di ciò che abbiamo sperimentato, ma di quello che è accaduto dopo. E vale in tutti i campi. Pensa all'innovazione tecnologica. Questo bias ci spiega perché riteniamo scontate certe evoluzioni solo dopo che si sono verificate. Immagina di essere all'inizio degli anni 2000 e cercare di convincere il management, ad esempio, di Motorola o Nokia, per dire due esempi, d'accordo? Del fatto che Apple, Google saranno poi i due player più importanti del mercato dei telefonini. Sai come ti avrebbero guardato?
Malissimo. Ecco cosa impariamo da questi 3 bias. Conferma. Ci fa cercare solo quello che crediamo inizialmente. Egoistico, ci fa alzare la nostra autostima e cercare solo ciò che ci dice che noi andiamo bene e che abbiamo le giuste motivazioni. Senno di poi, cambia i nostri ricordi del passato indipendentemente dalla realtà. Hanno tutti una cosa in comune, si basano su un preconcetto, una convinzione precedente che la nostra mente vuole preservare.
E sai qual è una traduzione importantissima nella nostra realtà quotidiana? Che noi alla mattina ci svegliamo pensando di avere la libertà di andare a crearci il nostro futuro, quando in realtà, rispondendo a questi schemi abitudinari, iniziamo la giornata nel passato. Pensaci, ci svegliamo al mattino, prendiamo il cellulare, rispondi ai messaggi di WhatsApp, guardi Facebook, Instagram, controlli le mail e a quel punto sei già connesso con ciò che conosci perfettamente della tua vita. E continui con le classiche abitudini, scendi dal letto, caffè, doccia, fai il lavoro. E a questo punto, come direbbe il dottor Joe Dispenza, questo passato familiare diventa un futuro prevedibile e ti ritrovi a fare le stesse cose, creando dei programmi e perdendo proprio quella libertà. Allora noi dobbiamo imparare a mettere in dubbio questi schemi, perché ingannano le nostre percezioni, ci fanno perdere tutte quelle informazioni che le contraddicono. Capisci? Quindi quando si tratta di convinzioni limitanti che non ci fanno stare bene e limitano proprio il nostro modo di vivere, dobbiamo farci qualcosa. Riprendendo la metafora della puntata scorsa, qui non ha senso essere il guerriero e continuare a difendere un modo di ragionare che non ci è utile. Ha senso essere l'esploratore. La cosa bella è che ci possiamo fare qualcosa. E allora, vediamo alcuni di questi segreti.
Metti in dubbio. Fatti delle domande.
Esatto, le domande ti fanno rendere conto che ciò che hai pensato finora sono solo dei pensieri. È importante imparare a farsi delle domande utili che mettono in dubbio queste credenze. Ad esempio, nei miei corsi di programmazione neurolinguistica insegno lo strumento del metamodello, ossia un set di domande che servono proprio a recuperare informazioni di qualità e arricchire la mappa dell'altra persona. E farsi queste domande non ci mette sicuramente a nostro agio, ma può darci un potere importante, perché più sei capace di accettare che ciò che credi non sia necessariamente vero, più sei libero di poter evolvere la tua mente, il tuo modo di pensare e di conseguenza la tua vita.
Domande come «è proprio sempre così?» «E se fosse l'opposto di quello che penso, cosa dovrei iniziare a vedere?» Se avesse ragione quella persona, cosa dovrei pensare per vederla come la vede lei? Qual è la mia responsabilità in questa situazione? Cosa avrei potuto fare per evitarla? E cosa posso fare di diverso per evitarla in futuro?
Diamo una direzione nuova al nostro cervello. Proprio perché ora sai che tutto può dipendere da un'idea del cavolo che ti sei messo in testa o che qualcuno ti ha messo in testa, esplora l'altro punto di vista, trova dei riferimenti concreti. Il mio suggerimento di solito è di trovare almeno due riferimenti concreti che sostengano proprio l'idea opposta alla tua iniziale. Questo vale anche quando diamo dei giudizi su noi stessi. Dobbiamo cambiare mentalità e invece di avere quella del guerriero, basata sulla difesa, il tribalismo, è più saggio avere quella dell'esploratore. Se ci sbagliamo, impariamo a sentirci fieri invece di provare vergogna. Impariamo a sentirci incuriositi invece che sulla difensiva quando ad esempio ci imbattiamo in informazioni che contraddicono le nostre convinzioni. Cosa ci interessa di più, difendere le nostre convinzioni o vedere il mondo più chiaramente possibile? Mi rendo conto che non a tutti interessi capire come funziona il cervello, il mondo. Alcune persone vogliono semplicemente vivere le proprie esperienze, va bene. Ma personalmente penso che sia davvero importante capire il modo in cui ragioniamo, come prendiamo le decisioni, perché ci permette di essere più liberi. Ci permette di non essere addormentati di fronte a quelle ipnosi di massa o alle stupidaggini che a volte ci vogliono far credere. E credo che tutto questo ci possa anche aiutare a dare un senso a questo mondo.
La puntata in un minuto. Gli uomini non sono razionali, piuttosto razionalizzano.
L'obiettivo del nostro cervello è risparmiare energia e per farlo, quando prende una decisione, cerca di usare ogni volta che può il sistema 1, quello più veloce e istintivo.
Dall'altra parte esiste il sistema 2, che mi permette di fare un'analisi più approfondita ma costa energia.
Spesso usiamo delle scorciatoie di pensiero che si chiamano euristiche.
Queste scorciatoie possono portare a errori di valutazione che si chiamano bias cognitivi.
Tra le euristiche più importanti ricordiamo quella della disponibilità, quella dell'affetto e quella dell'ancoraggio.
Tra i bias cognitivi che ci fanno fare errori di valutazione ricordiamo il bias di conferma. Andiamo alla ricerca di ciò che già crediamo vero. Il bias egoistico, il bias del senno di poi.
Avere la consapevolezza che esistono euristiche e bias ci permette di riconoscerli e di mettere in dubbio i nostri processi di pensiero, per assicurarci di non esserne vittima inconsapevole.
Un'ultima cosa, se qualcuno se lo stesse ancora chiedendo, 16 per 27 fa 432 e ovviamente non l'ho calcolato a mente.
Giustamente. Bene, allora con questa puntata siamo arrivati alla fine di questa prima stagione del podcast. È stato un piacere enorme avervi accompagnato in questo viaggio iniziale all'interno del magico mondo del nostro cervello.
Potete continuare a seguirci sui nostri canali social e noi vi diamo appuntamento alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao. L'Allenamente è un podcast viaggio scritto da noi, Alessandro Mora e Laura Antonini. Ripresa, Fabio Amoroso. Montaggio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
CRM collegato, newsletter inviata, affidabilità clienti e fornitori verificata. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con fatture in cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Personalizza il tuo software sul nostro App Store. Semplificati la vita.